Bene, allora mentre Don Tonio dell'Olio si sistema, devo in qualche modo introdurre questo sesto anno della scuola di pace promossa dalla Caritas diocesana in collaborazione con tante associazioni. Penso abbiate tutti pieghevole che illustra i vari incontri e le associazioni, i movimenti che sostengono ormai da 6 anni questa scuola di pace. La Caritas internazionale, la Caritas in generale, forse è poco conosciuta per questo aspetto, no? Tutti noi la conosciamo per l'opera che fa a livello parrocchiale, a livello diocesano, ma soprattutto negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere l'aspetto internazionale della Caritas, che ritengo davvero straordinario. È di gran lunga l'organizzazione al mondo più presente in tutti i paesi, ha una capillarità di presenza, di impegno assolutamente straordinario e in tutta Italia, ma direi a Fano con particolare attenzione, ha voluto sviluppare tutta la tematica dell'educazione alla mondialità, potremmo dire. Cioè il tentativo di costruire conoscenza, informazione, educazione alla pace, intesa, come dice il nostro sottotitolo della scuola, come non violenza, giustizia, salvaguardia del creato, cittadinanza responsabile, diritti umani, proprio per far crescere questa mentalità di un'unica famiglia umana, come Dio ci vede. Don Tonio forse ricorderà Nairobi, lo splendido intervento che fece del Desmond Tutu, in cui disse: noi vediamo le varie nazioni, i vari paesi, eccetera, ma Dio vede una sola famiglia umana. Lui non comprende come sia possibile odiarsi, fare le guerre, mettere muri, impedire a gente di andare da un paese all'altro. Lui sono cose inconcepibili. A noi sembrano normali, ma lui proprio non le comprende. Bene, quindi questo è un po' lo sfondo, il tentativo. E l'altra iniziativa che la Caritas ha avviato da qualche mese è la Sala della Pace, un centro di documentazione proprio presso la sede della Caritas, l'ingresso è vicoletto per chi lo conosce. Trovate anche qui, sono stati distribuiti o li trovate sul tavolo di Evrian. Ecco, è l'altro strumento che la Caritas si è voluta dare per questo cammino di pace. Un centro di documentazione molto fornito di libri, audiovisivi, riviste, e anche un luogo dove poter studiare, leggere, prendere libri in prestito, fare delle tesi e così via. Ecco, quindi questi due strumenti sono, credo, degli strumenti molto importanti. All'ingresso, forse non tutti, ma chi vuole può lasciare il proprio nominativo anche per essere informato delle altre iniziative, eventuali variazioni che ci dovessero essere, e poi chi lo desidera anche per avere un attestato finale di presenza ai 4 incontri. Avrete notato che quest'anno abbiamo da una parte ripetuto diciamo, il profilo che abbiamo scelto l'anno scorso, cioè quello di trattare delle persone, dei testimoni, chiamando altre persone che hanno vissuto, che hanno ben conosciuto queste persone a parlarcene. Anche quest'anno quindi abbiamo ripetuto questa formula che tanto bene è andata l'anno scorso. Quest'anno abbiamo un ultimo incontro molto particolare, ve lo vorrei segnalare subito, sia perché l'orario, il luogo e la tipologia sono completamente diversi. Non sarà un incontro come quello di oggi, sarà uno spettacolo. Mi hanno detto che è molto bello, io lo conosco solo indirettamente, ovviamente è sulle tematiche di questa scuola di pace, è sabato 28 febbraio alle ore 21, quindi non alle 16:30, non qui ma nel grande salone di Rosciano, di Don Giuliano, che è il direttore della Caritas e che è qui vicino a noi, e quindi ve lo raccomando, anche magari faremo un'informazione anche presso le scuole, presso altri, diciamo, ambienti, perché credo che sia un'occasione molto bella di parlare di queste tematiche con altre forme. C'è la forma della parola, come oggi Don Antonio farà, ma ci sono anche altre forme, come la danza, come la musica, come il teatro, e talvolta sono anche di impatto emotivo ancora più forte. Devo ancora dirvi un po' di cose, abbiate pazienza 3 minuti e poi la parola è subito ad Antonio. Questa scuola di pace sin dall'inizio ha cercato non solo di essere un luogo di riflessione, ma anche di azione, se possibile. L'idea cioè che se io rifletto su certe tematiche poi non posso non chiedermi dunque che fare. Allora, un piccolo segno che in questi giorni vogliamo proporre, che abbiamo già proposto alla Veglia per la Pace che c'è stata sabato scorso, è quella dell'iniziativa del credito solidale. Non sappiamo come sarà questa crisi economica che ci sta di fronte, ne abbiamo già le prime avvisaglie, anche qui a Fano in maniera piuttosto seria e pesante, però già alcune diocesi si sono mosse, chi creando un fondo di solidarietà, chi con altre iniziative. Ecco, qui a Fano la Caritas già da ormai più di un anno ha promosso l'idea del credito solidale. Diciamo che è un modo per chi ha un po' di disponibilità finanziaria di metterli a disposizione di questo fondo, che è remunerato poco, ma un minimo è remunerato, e quindi diciamo questo appello è rivolto non solo ai singoli cittadini, alle persone, alle famiglie, ma anche l'abbiamo rivolto alle parrocchie, alla diocesi stessa, perché possa mettere una parte diciamo dei propri risparmi in questo fondo di solidarietà che poi sarà gestito per questo microcredito. Ecco, voi, penso qualcuno di voi ha conosciuto, l'abbiamo parlato anche nelle altre occasioni della Scuola di Pace, no? Della famosa Grameen Bank del Bangladesh, di altre iniziative che abbiamo anche qui a Fano fatto da diversi anni. Ecco, piccole forme di solidarietà, di credito, che però possono essere molto preziose per quelle famiglie, per quelle situazioni che un momento difficile della vita, la perdita del lavoro, una spesa inaspettata possono creare problemi. Quindi è un appello che facciamo come Caritas a famiglie, alle parrocchie, alla diocesi, un po' a tutti, perché si possa costituire questo fondo. Ecco, quindi sicuramente rivolgendovi alla Caritas è possibile sottoscrivere diciamo questi fondi per poter andare a rimpinguare questa base con cui poi poter fare questo credito solidale. Bene, cominciamo a entrare invece nel tema di oggi. Il 10 gennaio 2004, il giorno in cui abbiamo aperto la Scuola di Pace, la aprimmo con Luigi Bertazzi, vescovo di Ivrea, allora era già non lo era più, vescovo emerito, ma che, come Don Tonino Velo di cui parliamo oggi, era stato presidente di Pax Christi. Don Luigi era stato anche presidente internazionale di Pax Christi. E fu un incontro molto molto bello, lo ricordo in particolare anche per i momenti fuori dall'incontro, la mattinata che fu con noi, la serata in cui parlammo a lungo fino a tardi del concilio, delle speranze che quella primavera della Chiesa aveva suscitato in molti di noi, chi lo aveva vissuto magari da bambino e chi lo aveva riscoperto più avanti. Una cosa ci disse Don Luigi di Don Tonino Velo, ce lo disse con un filo di amarezza, diceva che quando Don Tonino arrivava alla Conferenza Episcopale Italiana veniva guardato così, come un vescovo un po' particolare, tutto sommato come un sognatore, come una persona che aveva forse utopie troppo grandi, poco concrete. Non so se questo a Tonino avrebbe fatto piacere, forse, che qualcuno lo disegnasse così, perché in fondo se un cristiano non ha una qualche sogno, una qualche utopia, io penso che davvero riduca il Vangelo a ben poca cosa. Ecco, questo filo di tristezza che ci raccontava Don Luigi Bertazzi, il nostro vescovo, stavo parlando di altri vescovi, Don Luigi Bertazzi e Don Tonino Velo, Don Tonio Dell'Olio, il nostro vescovo. Ecco, questa mattina poi sono andato a riascoltare sul sito www.santafamiglia.info, dove trovate anche tutte le registrazioni di questi anni, una registrazione di un intervento che Don Tonino tenne qui a Fano, parlò qui a Lucrezia, il 10 marzo del 1991. Un intervento bellissimo, ricordo Don Marco che aveva organizzato l'incontro. Un intervento davvero, sono voluto andarlo a sentire proprio per riascoltare la sua voce. Aveva una capacità straordinaria parlava della pace e ha parlato a lungo della Trinità, non diceva che c'entra. Aveva parlato delle basiliche dicendo le basiliche minori sono quelle costruite dagli uomini di pietra, ma le basiliche maggiori sono i poveri, sono ognuno di noi, raccontando appunto la dignità dell'essere umano. Ecco, penso una persona che ha avuto una straordinaria capacità di tenere insieme poesia e lotta, impegno sociale e preghiera. Noi spesso siamo invece portati a spezzare questi due aspetti, quasi che chi prega, prega e basta, chi lotta e basta, ecco, come se non riusciamo mai a tenerli assieme. Ecco, in Don Tonino questo secondo me era straordinariamente bello, riuscire a tenere assieme questi due aspetti. Forse oggi Don Tonino dove sarebbe? Don Tonino andò pochi mesi prima della morte, andò a Sarajevo, forse oggi sarebbe a Gaza, perché è il luogo simbolo oggi in questi giorni di una tragedia davvero incredibile, dove ancora oggi siamo costretti a vedere centinaia e centinaia di persone uccise senza motivo, senza senso, ecco, solo per così, questa guerra che sembra non riuscire ad essere stirpata dalla storia. Bene, io l'ho fatta anche troppo lunga, ma mi sembrava importante riuscire a introdurre la giornata. Vorrei invece dire due parole sul Don Tonio Dell'Olio. Ci conosciamo da tanti anni, lui in Pax Christi, io nel MIR, il Movimento Internazionale della Riconciliazione, anche se devo dire che da tanti anni sono anch'io iscritto a Pax Christi, un'associazione, un movimento davvero importante all'interno della Chiesa. Io certe volte mi chiedo come mai non vi arrivino certe bacchettate, forse vi arrivano, non riuscite a sopportare, perché io trovo straordinario, insomma, questo lavoro che fa Pax Christi dentro la Chiesa Cattolica, di continuo stimolo, di continua pressione perché la pace davvero sia il cuore dell'impegno dei cristiani. Don Tonio per tanti anni è stato il coordinatore nazionale di Pax Christi, quindi ha vissuto fianco a fianco con Don Tonino. Questo è anche il senso di questi incontri, ci interessa trovare nei limiti del possibile persone che, avendo vissuto accanto a questi grandi testimoni di pace e non violenza, ce ne sanno raccontare non solo, diciamo, l'aspetto pubblico, quello che più o meno tutti noi abbiamo conosciuto, amato, eccetera, ma anche magari qualche aspetto un po' più personale, ecco, come era Don Tonino quando si mangiava a tavola, che so, quando si parlava di costruire un mondo migliore e così via. Oggi invece Don Tonio è il responsabile del settore internazionale di Libera, associazione contro le mafie, fondata da Luigi Ciotti, che conosciamo tutti, e quindi continua questo impegno, oggi forse ancora più di piccione viaggiatore, perché noi dovunque andiamo lo troviamo. Con Don Giuliano l'anno scorso eravamo a Nairobi, Don Tonio era lì, poi ci eravamo visti precedentemente in Grecia, al Forum Sociale Europeo e così via. Quindi davvero una persona che gira, che conosce e che oggi può aiutarci a ridisegnare la figura di Don Tonino Bello, che credo nel cuore di moltissimi di noi non si è mai affievolita. Sono quelle figure che, al di là che poi la Chiesa le levi agli altari, questo ci può interessare poco meno, anzi c'è il rischio, come lo dicevamo recentemente, di Don Oreste, che poi se ne faccia il santino, che è quello che proprio sarebbe la morte definitiva di queste persone. Ci interessa invece ripercorrere i sogni, le speranze, perché siano cose concrete che noi nel nostro piccolo vorremmo poter in qualche modo ripercorrere. Don Tonio, a te.
Grazie Luciano per questa introduzione. Peraltro mi piace all'inizio di questo momento di riflessione così comunitaria e di incontro ricordare che arrivo da Assisi, dove abbiamo appena terminato la manifestazione, assemblea, no? Per Gaza. E anche in questa occasione, oltre al Vescovo di Assisi, insieme a tante associazioni laiche, cattoliche, eccetera, insieme al Vescovo di Assisi c'era Bettazzi, inossidabile, che ha forse tenuto abbiamo dato la parola a 30 persone, compreso l'ex ministro degli esteri, D'Alema, l'ex presidente della Camera, Bertinotti, eccetera. E poi tanti rappresentanti di associazioni, di gruppi che in questi anni hanno tessuto questa trama fittissima di rapporti, incontri, dialoghi, progetti, campagne a favore della situazione israelo-palestinese. Ma forse tra quelli più accolti, più applauditi, eccetera, è stato proprio quello di Bettazzi, che ha sottolineato proprio lo stare dalla parte delle vittime sempre e comunque, senza chiedere passaporto, senza chiedere appartenenze, no? E quindi fare una scelta davvero di parte, che è questa. in ogni caso. È davvero in linea di continuità fortissima con Don Tonino. Di questo incontro io devo ringraziarvi particolarmente, mi veniva proprio anticipato, perché soprattutto in Puglia e poi nella diocesi di Don Tonino e poi nella sua diocesi di origine anche, freme, come dire, tutta una serie di attività, di iniziative tese appunto alla canonizzazione di Don Tonino Bello, perché ne è stato introdotto la fase diocesana, insomma, siamo ancora al momento della raccolta degli scritti, no? E sì, il timore in qualche modo è quello che forse gli aspetti più, come dire, più profetici anche di questa personalità, che non riusciremo chiaramente a presentare in maniera completa e complessiva questa sera, possano essere in qualche modo edulcorati, no? O sottaciuti per non dispiacere o per rendere forse questa figura più gradita a tutti, no? Don Tonino anche lui aveva fatto delle scelte di parte. Quando fai delle scelte di parte, appunto dalla parte dei poveri, no? Come lui aveva fatto, dalla parte della pace, senza aggettivazioni, no? Non le missioni militari di pace, eccetera. E beh, è chiaro che ti scontri con interessi, con disegni differenti, e lui questo lo faceva con grande parresia. Lui sottolineava, gli piaceva particolarmente questa parola, tra l'altro greca, che si trova negli Atti degli Apostoli in maniera particolare, che significava appunto il parlare con franchezza, l'alzarsi in mezzo all'assemblea per aiutare la verità, no? Questo parlare apertamente, questo è la parresia. E noi in Don Tonino questo l'abbiamo sperimentato. E le cose da riferirvi, da raccontarvi, mi piacerebbe molto impostare questo incontro di questa sera proprio nella chiave, come dire, della narrazione, del racconto, degli episodi, non perché ne venga fuori la figura di un Don Tonino quasi naif, no? Quasi dei fioretti di Don Tonino, no? Ma perché sono convinto che proprio attraverso alcuni episodi della sua stessa vita, alcuni dei quali appunto ho avuto la particolare grazia, posso dire, di aver condiviso, si, come dire, emerge anche la profondità più che l'altezza di quest'uomo. Ecco, appunto, la profondità, forse cominciare di qui, perché vedete, di Don Tonino spesso, come inevitabile stare per dire, risaltano le attività, le azioni, le intuizioni, quelle cose che ha promosso. Ecco, io ho condiviso con lui proprio l'andata a Sarajevo, ad esempio, questa intuizione che lui ebbe di invadere Sarajevo con una missione di pace che fosse la più ampia possibile. Lui parlava di 50.000 persone, poi fumo 500, ma voglio dire, a livello dei segni era importante, e lo diceva perché di fronte a coloro che ostentano i segni del potere e delle armi, e noi dobbiamo poter opporre il potere dei segni, i segni del potere e il potere dei segni. E quindi senza il delirio della risoluzione rispetto ad un'azione di pace, ma semplicemente con l'unica pretesa di porre un segno, come una fiaccola che si accende non per essere messa sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché altri possano guardarla e, no, imitarla, perché possa scatenare, come dire, o innescare un meccanismo proprio di una dinamica salutare di imitazione, quindi una pace che in qualche modo riesce anche a trainare. Ecco, come dire, risaltano questi aspetti. Ma io direi che, come in un albero, no? Noi siamo attratti dalle foglie, dai frutti, dagli alberi, e non ci rendiamo conto che se non ci fossero delle radici profonde e possibilmente anche molto, molto attente, voglio dire, a raccogliere linfa o a trasformare linfa per l'albero, non ci sarebbero neanche quei frutti. E quindi, come dire, io capovolgerei un attimino l'attenzione per puntarla anche su una spiritualità profonda, che Don Tonino ha avuto, che non sempre è risaltata, perché non può risaltare, come dire, no? Ad esempio, anche nella sua comunicazione, non sempre la testimonianza di fede, come dire, la parola Dio era sulle labbra, però la leggeva sullo sguardo, negli occhi, nella profondità delle argomentazioni, nel coraggio anche di arrischiarsi su certi crinali. Quindi, voglio dire, una profondità di spiritualità che era talmente presente che persino poteva essere taciuta, tanto la si leggeva bene. Ed era una spiritualità, ad esempio, molto fondata sulla parola, la parola di Dio, no? La parola di Dio, una parola che sapeva farsi vita, ma che, come dire, diventava il filo conduttore anche delle sue scelte. Ogni scelta era sempre non confortata, ma confrontata con la parola di Dio. Era fondata nella parola di Dio, una parola che si impastava con la vita, che diventava vita, che si trasformava in vita. Però lui aveva fatto un po' di quel come dire, di quel metodo che poi anche i nostri vescovi hanno utilizzato, che le comunità di base hanno fatto proprio, no? Quello partire dalla realtà, confrontarsi con la parola per ritornare alla realtà in maniera, appunto, fortificati, rafforzati da questo confronto con la parola stessa, aveva fatto in qualche modo proprio un metodo di vita ed era continuo, ecco. E non sempre questo riferimento era poi esplicito nella comunicazione, ma era sicuramente molto vivo, molto presente in lui, così come c'era una spiritualità profondamente eucaristica. C'era una particolarità, ecco, comincio a raccontare. Quando andavo per poter lavorare con lui alla stesura di qualche testo, alla progettazione di qualche iniziativa, di qualche attività, un po' questo è quello che facevamo, se c'era da attendere, perché stava sbrigando altre cose, io solitamente entravo nella cappella del palazzo vescovile in cui viveva, perché in quella cappella, accanto all'inginocchiatoio che stava sulla sinistra, sulla destra c'era sempre un tavolinetto su cui poggiava qualche libro, qualche manoscritto, che generalmente erano le cose a cui stava lavorando, perché generalmente lo faceva lì, nella cappella. E quando si è trattato, come dire, di parlarne, perché è capitato, no, dico, ma fammi capire, ma prepari le cose lì in cappella? Dice... E quale sede più autorevole? Ed era bellissimo questo rapporto di adorazione in cui lui non solo diceva di incontrare lo sguardo di Dio, ma di sentirsi guardato dall'Eucarestia e sentirsi anche sostenuto, accompagnato, no, da questa presenza eucaristica. Poi sapete quante volte ci sono stati riferimenti anche espliciti all'Eucarestia. Uno dei richiami, si può dire, sì, è stato richiamato, lui sì, almeno 3 volte che io ricordi, dalla Santa Sede. Uno di questi richiami, possiamo raccontarlo, anche perché non è particolarmente rilevante, è per questo che mi chiedo perché l'abbiano richiamato, ma comunque, sapete, è successo questo, che Don Ignazio De Gioia, il parroco della cattedrale, un giorno è andato da Don Tonino dicendo: ho maturato una vocazione missionaria, ho intenzione di partire come Fidei Donum, ho conosciuto questa chiesa di Argentina, vorrei andare... E lui all'inizio fece un po' fatica, poi alla fine se ne convinse e diede, appunto, a consentì che questo potesse avvenire, insomma, realizzarsi. Sapete come si usa fare? C'era una celebrazione eucaristica in cui si consegna la croce, insomma, si dà il mandato, no, a questo sacerdote di andare via. Però, quando lo raccontava Don Tonino, lo raccontava con queste parole, diceva testualmente: io leggevo la difficoltà ancora, era vibrante nell'assemblea, la gente non aveva ancora maturato la stessa scelta di Don Ignazio, era talmente legata alla persona che se lo vedeva quasi sottrarre via, non aveva compreso il significato di quella scelta. Lui aveva fatto una splendida omelia quella sera, ma la gente, dice, io capivo che non capiva, non ero riuscito a comunicare la gioia di Don Ignazio nello scegliere quella strada, nel rispondere ad una chiamata. E allora ebbe le intuizioni, spesso nella vita di Don Tonino si ritrovano un po' queste intuizioni, e allora chiama il cerimoniere, dice: portami una teca, e comincia a fare una catechesi sull'Eucarestia e sulla Chiesa, in quel momento. Dice, vedete, in questo momento della messa, della celebrazione, il sacerdote spezza il pane, no? Il corpo di Cristo, e ne prende un frammento. È talmente importante questo gesto che per anni, secoli addirittura, questo gesto ha dato proprio il nome alla messa, la fractio panis. Dice, ebbene, io a un certo punto, sapete, il sacerdote stacca un frammento di questo pane, del corpo di Cristo, e dice, pensate un po', se io stacco un frammento dal corpo di Cristo, non impoverisco la presenza di Gesù Cristo, e senza impoverirla, dice, addirittura la moltiplico. È un miracolo, no? Quindi dice, io stacco, c'è il corpo di Cristo, ne stacco un pezzetto, qui rimane il corpo di Cristo, ma c'è anche da quest'altra parte. E tutto ciò che si dice dell'Eucaristia deve potersi dire della Chiesa, della comunità, corpo mistico di Cristo. Dice, e oggi di fatto con noi che cosa avviene? Esattamente la stessa cosa. Dal corpo di Cristo che noi rappresentiamo viene staccato un frammento che si chiama Ignazio, e va da un'altra parte, senza impoverirci della presenza di Cristo, va ad arricchire un'altra parte, va a fecondare, diceva, la Chiesa di Dio che è in Argentina. E qui, io l'ho raccontato molto malamente rispetto a come l'aveva spiegato lui, quasi appunto, ripeto, in una catechesi, si scatena un applauso in chiesa, dice, allora sì, ebbi la certezza che la gente aveva capito. E aveva, cioè, capito nel senso di aver compreso e condiviso la scelta, la chiamata di Don Ignazio. E fece questo gesto, chiamò il cerimoniere, gli si fece portare una teca, mise questo frammento di corpo di Cristo, questo pezzetto, nella teca, e dice, ecco Ignazio, io ti consegno questo frammento di chiesa perché tu non parti come scheggia impazzita, ma come parte del corpo mistico che noi rappresentiamo, e portalo alla nuova chiesa. Ancora qui, ancora l'applauso. Ecco, e fu richiamato dalla Santa Sede perché c'è un articolo del codice di diritto canonico che dice che il vescovo non può consentire il trasporto dell'Eucaristia fuori dal territorio di sua giurisdizione. Però in quell'occasione Don Tonino si preparò di tutto punto, in cui i padri del deserto portavano con sé l'Eucaristia, ma non hanno mai chiesto un permesso ad un vescovo, insomma andò a rispondere di tutto punto, ripeto, in punta proprio di storia della Chiesa, eccetera, e poi quando chi lo interrogava poi a Roma e gli fece vedere una lettera in cui veniva segnalato questo dato, questa trasgressione, e Don Tonino rispose dicendo, ma vedete, come fate a giudicare di qui? Io era un percorso, era un cammino che io stavo facendo con la mia gente, e quel gesto aveva un senso in quel contesto, quella sera, con quelle persone, come dire, no? Ecco. Però anche qui, secondo me, al di là adesso di quella che qualcuno potrebbe raccogliere come una semplice polemica, non è questo, c'era davvero una profondità anche di interpretazione dell'essere corpo di Cristo, no? Dell'essere Chiesa e della stessa Eucaristia. Quindi una spiritualità che faceva molto riferimento alla parola, anzi fondata sulla parola, che era una spiritualità eucaristica e anche fortemente trinitaria. Luciano nella presentazione faceva riferimento a questo perché Don Tonino qui a Fano, no, evidentemente ha ripreso questo argomento della Trinità, a cui spesso faceva riferimento. Tra l'altro vi ricordate, probabilmente qualcuno l'avrà già letto, no? Lui diceva, finalmente ho capito, ho maturato come poter parlare della Trinità alla gente, anche ai più sprovveduti, come dire, no? Me l'ha insegnato un sacerdote che lavora tra i nomadi, e dice, e me l'ha insegnato con una formula matematica, e cioè che le tre persone della Santissima Trinità non sono uno più uno più uno, che è uguale a tre, ma è uno per uno, che è invece uguale a uno. Ecco, allora diceva, la Trinità diventa il fondamento etico di quello che gli uomini, non soltanto i credenti, ma la famiglia umana deve in qualche modo riprodurre qui sulla terra. E nasce di qui quella idea bellissima, innovativa per certi versi anche, che un po' rappresenta la maturità del suo cammino di riflessione sulla pace, che è la pace come convivialità delle differenze. Nel cielo, dice, tre persone uguali e distinte vivono così profondamente la comunione che formano un solo Dio. Sulla terra, più persone uguali per dignità e distinte per estrazione sono chiamate a vivere così intensamente la solidarietà da formare un solo uomo, l'uomo nuovo, Gesù Cristo. Sicché l'essenza della nostra vita etica consiste nel tradurre con gesti feriali la contemplazione festiva del mistero trinitario, scoprendo in tutti gli esseri umani la dignità della persona, riconoscendo la loro fondamentale uguaglianza, rispettando i tratti caratteristici della loro distinzione. E qui va. Possiamo concludere allora che il genere umano è chiamato a vivere sulla terra ciò che le tre persone divine vivono nel cielo, la convivialità delle differenze. Che significa? Nel cielo più persone mettono così tutto in comunione sul tavolo della stessa divinità, e fa riferimento all'icona di Rublev, e quindi il tavolo appunto, che a loro rimane intrasferibile solo l'identikit personale di ciascuna, che è rispettivamente l'essere padre, l'essere figlio, l'essere Spirito Santo. Sulla terra gli uomini sono chiamati a vivere secondo questo archetipo trinitario, a mettere cioè tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, trattenendo per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit personale. Questa, in ultima analisi, è la pace, la convivialità delle differenze. Definizione più bella non possiamo dare, perché siamo andati a cercarla proprio nel cuore stesso della Santissima Trinità. Ecco, questo un po' era il modo di esprimersi, ma soprattutto di pensare, di pescare. E poi di pescare vuol dire, in una spiritualità così profonda, anche la concettualizzazione, la proposta della pace. Ecco, pensate a quello che significa oggi convivialità delle differenze come proposta etica, proposta di vita concreta in quel lembo di terra che si chiama Gaza, in quel lembo di terra che si chiama Israele-Palestina, ecco. E poi il riferimento a Maria, beh, penso che a nessuno di voi sia sfuggito, come dire, almeno uno di quei brani che poi sono stati raccolti in un volume, Maria, donna dei nostri giorni, Maria, questo riferimento a Maria riscoperta, come dire, in una chiave così attuale, quasi da vederla poi camminare tra le strade di Molfetta o di Tricase, di Alessano, no? In questa maniera qua. Così come un altro degli aspetti salienti, come dire, non soltanto della sua spiritualità, ma proprio anche della sua proposta di vita e di ministero, è ormai diventato un classico, la si ritrova ormai sulle labbra di tanti, riferimento anche a tanti scritti, eccetera, la chiesa del grembiule, no? Laddove, vi ricordate, dice che, parlando del sacerdote, dice che tra i paramenti sacri, insieme alle casule damascate, alle stole, non deve mancare mai il grembiule, che è l'unico paramento liturgico di cui il Vangelo fa riferimento in maniera esplicita per quanto riguarda Gesù Cristo, che indossa il grembiule, si cinge ai fianchi per poter lavare i piedi ai discepoli. E la chiesa del grembiule diventa in qualche modo l'icona appunto di un servizio. Beh, guardate che lui per primo però ha incarnato, ha vissuto fino in fondo, per intero. Io non so disegnare, però se io dovessi disegnare, parlavamo poco prima di un monumento che hanno fatto a Don Tonino, di un'immagine a Don Tonino appunto in un paese del Salento, a Tricase, se io avessi dovuto fare, l'avrei disegnato come venne un giorno ad aprirmi la porta, perché amava venire lui ad aprire la porta, venne ad aprirmi la porta avendo le tasche, dei pantaloni rivoltate, no? Sapete, con la fodera, insomma, no? E io glielo feci notare, perché immaginavo, ah sì, grazie, grazie, dice sì. Poi dopodiché non mi permisi, come dire, di eccepire altro. Lui dice, ma sai, è arrivato Gennaro. Gennaro era, l'avete trovato in qualche scritto, era un signore che andava spesso a chiedere dei soldi, eccetera. Poi beveva. Io tante volte gli ho rimproverato, però tu non devi dare sempre i soldi a chiunque te li chieda, cioè quello li spende tutti nel bere. E lui rispondeva con una formula anche qua, dice: al dare non si sbaglia mai, al limite sbaglia chi riceve, dice, ma io intanto a dare non si sbaglia. Vabbè, comunque, sai, sono teorie poi. E allora dice: no, è che è arrivato Gennaro e gli ho detto: non ho più soldi, no, mi dispiace, non c'ho più nulla. E lui mi ha detto: no, non è possibile che un vescovo non abbia nulla. E gli ho detto: no, davvero, ho finito tutto ciò che avevo, e per dimostrarglielo io mi sono rivoltato le tasche, no? Ecco, quelle tasche rivoltate, secondo me, era in qualche modo l'immagine, l'icona di un vescovo, un sacerdote, un cristiano, un uomo che si è dato davvero in pasto, cioè che tutto ciò che ha e che ha avuto in qualche modo ha donato, no? Che si è decentrato, come dire, ha vissuto continuamente in maniera decentrata. E in questi anni, come potete immaginare, mi è successo frequentemente di andare in giro a parlare di Don Tonino, e probabilmente anche stasera mi succederà, a volte mi è capitato a Brescia, non lo so, anche a Torino, no? Che finita la conferenza c'è una persona che mi avvicina e mi dice: ah, guardi, io prima poi non sono intervenuto, ma io ho conosciuto personalmente Don Tonino. Sì, come diceva lei, Don Tonino è molto amico di tutti, però nei miei confronti aveva una predilezione particolare. Questa espressione, così come l'ho detta, l'ho sentita ripetere una ventina di volte da 20 persone diverse, e non perché Don Tonino potesse mai pensare di illudere un'altra persona, come dire, di avere nei suoi confronti una predilezione particolare, ma perché davvero aveva questa capacità di donarsi completamente all'altro nel momento dell'incontro, no? Quando lui sviluppa quella teoria del volto, no? Che è la filosofia dei volti, che compito dell'uomo è incontrare il volto dell'altro, riconoscere il volto dell'altro, accarezzare il volto dell'altro. Beh, e lì c'è davvero in compendio esattamente questo tratto che era profondamente umano, e che e per il quale oggi viene ricordato, ad esempio, da chi lo ha incontrato, dagli abitanti di Molfetta, per dire, o dagli stessi... buonasera. Grazie. E viene ricordato, dicevo, dagli abitanti della diocesi di Molfetta, ad esempio, eccetera. Perché? Perché tranquillamente... frequentava il bar, cioè andava a bar, arrivavano delle persone, degli amici, dice: vi offro un caffè. Dice: cosa facevi straordinario? Guardate che non lo fanno normalmente tutti i vescovi, almeno, ecco, io dico i vescovi, ma in genere tutti i vescovi, no? Oppure, non lo so, per tagliarsi i capelli, andava dal barbiere, e lui dice: ma no, aspetta, facciamo venire il barbiere qui dal vescovo, no? E sembrerà una cosa strana, però lui arrivava lì e tutti gli cedevano il posto. Dice: no, mi spiace, diceva lui, io aspetterò il mio turno, perché, ecco, questo farsi gente con la gente, condividere, come dire, la normalità, bastava semplicemente questo. E poi quelle erano occasioni in cui ciascuno gli confidava, come dire, dei dolori, delle fatiche, o qualche gioia che puntualmente poi vediamo riprodotte in qualche scritto e che lui rielaborava, eccetera. Ecco, questo tratto profondamente umano lo rendeva assolutamente intellegibile, no? Profondamente comprensibile anche agli altri. Riusciva a guardare le persone, ad incontrare le persone a misura d'uomo, ad altezza umana, come dire, no? Senza far contare i privilegi che troppo spesso circondano appunto certi ruoli, certe cariche, certi ministeri, ed è anche una contraddizione, perché ministero appunto significherebbe di per sé servizio. Quindi con le tasche rivoltate, questo Don Tonino Bello. Ecco, ci sono due aspetti di questa personalità, poi passiamo all'impegno per la pace, di questa personalità che secondo me è oggi, come dire, in qualche modo mi mancano, come dire, mi fanno nostalgia, perché non faccio fatica a ritrovarli, no? Uno di questi è la capacità, sempre da parte di Don Tonino, di vivere la prossimità e nello stesso tempo di elevare, lo dico così perché è un'espressione che ho sempre usato lui, di elevare a dignità politica anche quella prossimità. Mi spiego. aveva la stessa capacità di stare accanto alle persone, poi vedremo qualche esempio, e poi, come dire, di stare sui macro problemi, di spingere per i cambiamenti planetari, no? Di spingere per un mondo nuovo, eccetera, oppure di chiedere una soluzione sulle cause che generavano quella povertà, quella miseria, non di fermarsi semplicemente a soccorrerla. Lui ha scritto su questo, leggetevi quella traduzione che ha fatto della parabola del Samaritano, no? In cui c'era proprio sempre nella testa questa capacità. Guardate, è proprio un cliché. Se voi guardate a 1000 episodi della vita di quest'uomo, vi accorgerete che continuamente ripete questo duplice movimento, la prossimità e la denuncia, se volete. Lui diceva che non basta annunciare, bisogna rinunciare, annunciare, denunciare, che la denuncia diventa annuncio. Ecco, in questo senso qui, mi spiego, lui arriva in diocesi, e poco tempo dopo il suo arrivo, il 30 novembre del 1982, poco tempo dopo il suo arrivo avviene che entra in crisi una grande azienda della diocesi. A Giovinazzo, in provincia di Bari, ci sono le acciaierie ferriere che erano una di quelle baracconi, scusate così, parastatali, insomma, sì. C'era prima il ministero, come si chiamava? No, dell'industria, delle partecipazioni statali. Queste erano, però in questo caso, tra l'altro, lui adesso vedremo, interesserà quel ministero che dicevate. Bene, e allora che cosa fa? Prima di tutto va a solidarizzare con questi operai, va a celebrare la messa nella fabbrica, eccetera, e fin qui tutto sommato niente di particolarmente eclatante. Poi ci sono due episodi interessanti su questa vertenza. La prima me la racconta il giudice Nicola Magrone, il quale era il magistrato che seguiva, che a un certo punto se è capitato, era quello di turno a cui sono arrivate le denunce per interruzione di pubblico servizio ad opera degli operai, appunto, dell'acciaierie ferriere. Che cosa era successo? Che nel corso delle proteste avevano occupato la ferrovia e di conseguenza sono stati schedati e denunciati dai carabinieri, sono stati rilevati i loro nomi, insomma, sono stati denunciati. A un certo punto, dice Nicola Magrone, mi sono visto arrivare in ufficio un sacerdote che non conoscevo, il quale, però evidentemente era un sacerdote, dice: questo è arrivato e mi ha detto, dice: guardi, buongiorno, io sono il vescovo di Molfetta e vorrei autodenunciarmi perché ero insieme con gli operai ad occupare la ferrovia. E l'altro dice: guardi, io tra le carte che mi sono state consegnate non rilevo il suo nome, quindi non posso accogliere la sua segnalazione. Dice: la mia non è una segnalazione, io mi autodenuncio. E dice: sì, ma lei non c'era, perché altrimenti avrebbero rilevato anche il mio nome. E non c'era. E però lui dice: no, però io testimonio di esserci stato, perché la mia cosa è talmente vicina a quella degli operai che io è come se c'ero, dice, no? E l'altro dice: ma io non posso ammettere una denuncia come se c'era. E dice: ma perché mi fa tante storie? Risponde Don Tonino. Dice: non si fa questione di accogliere la denuncia dei operai che stanno protestando per poter prendere, insomma, il pane per i propri figli, e per me che figli tutto sommato non ne ho, famiglia non ne ho, perché a questa... E allora alla fine Nicola Magrone archivia anche le altre denunce, no? Questo. Però gli era rimasto impresso che quest'uomo, questo vescovo, fosse andato lì nel suo ufficio ad autodenunciarsi, no? Quando invece abbiamo esempi di altro tipo, insomma, quelli che vogliono scappare via dai processi, altro che ficcarcisi dentro. Ma a un certo punto, che questi operai non venivano pagati ormai da diversi mesi, lui fa un gesto, va nella parrocchia della Madonna della Pace, che allora era in costruzione, in cui stavano costruendo appunto la nuova chiesa, il nuovo edificio, e chiede a questi, riunisce il consiglio pastorale e chiede di poter prelevare la somma che avevano in banca per la costruzione della chiesa, per poter liquidare, come dire, gli stipendi che gli operai, di cui gli operai erano creditori. E questi sono, guardate, un po' di sacrifici li abbiamo fatti, abbiamo fatto domande, progetti, cose lì per poter raccogliere questa cifra. E dice, però, e lui fa qua tutto un discorso sulla chiesa di carne, la chiesa di mattoni, di quanto la chiesa di carne rappresentata da quegli operai fosse molto più importante della chiesa di mattoni. Quelli a un certo punto, per sfinimento probabilmente, hanno ceduto, e lui prende questi soldi, convoca gli operai, va appunto nella fabbrica e consegna a tutti la busta paga. Potete immaginare, tra l'altro vicino, nelle vicinanze del Natale, però ritorna in episcopio, prende carta intestata e penna e scrive all'allora ministro dell'industria Pandolfi, dichiarandosi pubblico creditore nei confronti dello Stato per essersi sostituito allo Stato avendo lui liquidato gli operai. E in men che non si dica i soldi gli sono stati resi, in men che non si dica gli sono stati resi. Per dire, no? Ci sono gli sfrattati, lui cosa fa? Li accoglie in episcopio sette famiglie in questo palazzo, no? E lui dice, pensa quanto è grande la mia casa se può accogliere sette famiglie, e del posto ne rimane, diceva, no? Però nello stesso tempo poi chiede alle parrocchie, agli istituti religiosi e però anche ai sindaci della sua diocesi di fare un censimento attento delle case sfitte, E quindi dopo denuncia, come dire, questo non utilizzo delle case quando invece c'è gente che casa non ne ha, no? Quindi c'è sempre questo duplice rapporto tra la vicinanza nelle situazioni con le persone, come dire, e poi la denuncia aperta o comunque il voler come dire, trovare una soluzione che sani alla radice, no? Che sani le cause di queste situazioni. E di questi fatti potremmo trovarne davvero a decine e decine nella sua vita. L'altro aspetto che vi dicevo in qualche modo mi manca è la capacità di... rispetto a questo, scusatemi, c'è appunto questa capacità di essere accanto alle persone, ma accanto veramente alla predilezione di cui mi parlavano, no? Sempre. E questa capacità di stare accanto alle persone. E, una ragazza, mi ricordo, che mi raccontava, ma mille racconti di questo genere, che mi raccontava, dice, era stata lasciata dal fidanzato dopo diversi anni di fidanzamento, eccetera. Don Tonino si erano incontrati, lei si era sfogata un po', confidata con il vescovo aveva raccolto questa sua cosa, però questa ragazza rischiava di avvitarsi su di sé, come spesso succede in queste storie. Allora dice, no, lui non ti merita, no? E cominciava, ha fatto proprio una terapia quasi psicologica, insomma, nei confronti di questa ragazza. E poi a un certo punto dice, tu devi frequentare gli altri, continua ad andare in parrocchia, ma no, non ci ho voglia, no, al contrario, ci devi andare, eccetera. E dice, questa ragazza mi testimonia, ad esempio, che dice, improvvisamente mi arrivava una telefonata in cui mi si diceva, ah, vedi, sei a casa, no, tu devi andare fuori, devi incontrare, devi socializzare con gli altri, eccetera. E questa che gli dice, ma Don Tonino, dove sei? Ti ho appena cercato a casa tua. E l'altro gli risponde, no, è che adesso stavo aspettando la coincidenza sulla stazione di Bologna, perché devo andare a Trento, e allora ho detto, telefono a Silvana, e ti ho chiamato, no? Quest'uomo che è capace di ragionare sulla non violenza, sui macrosistemi economici che generano miseria, che sa stare, come dire, nell'assemblea della conferenza episcopale facendo degli interventi che sono di grandissima attualità ancora oggi e quant'altro, poi ricorda, ecco, in questo caso Silvana, ricorda, come dire, si ricorda delle persone con un nome e cognome, con un volto. Quindi era una cosa che lui ha vissuto fino in fondo. L'ultimo episodio, per capire di che cosa sto parlando, è avvenuto proprio sul letto di morte, 2 giorni prima che morisse. Don Tonino è mancato il 20 aprile del 93, ed era un martedì. La domenica sera precedente, siccome avevamo colto, come dire, dei sintomi, insomma, che faceva molta fatica proprio anche a respirare, eccetera, per cui pensavamo che potesse venire meno da un momento all'altro, ci siamo rimasti lì, l'abbiamo vegliato, ecco. E a un certo punto, tra queste persone che eravamo lì, è arrivato anche un sacerdote che si chiama Don Michele Fiore, che ha subito due interventi alle gambe ed è un po' malfermo, porta le stampelle, eccetera, celebrava la messa stando seduto, no? E così via. Don Tonini era particolarmente legato a questo sacerdote, e, ecco, aveva una predilezione per lui, e questo è arrivato e si è tenuto alla spalliera del letto guardandolo e ha cominciato a piangere vedendolo in quelle condizioni. Don Tonini lo guardava e ha cominciato a voler dire qualcosa, siccome in quei periodo aveva preso a chiedere chiamatemi Don, chiamatemi quell'altra persona, eccetera, e raccontava a questi quasi fossero delle consegne che dava, perché era arrivato a parlare poi della propria morte in maniera assolutamente naturale. E noi pensammo, io ero accanto, dico: Don Tonino, vuoi che usciamo perché tu possa parlare con Don Michele? E non riusciva lui a parlare, chiaramente, faceva molta fatica, però mi faceva segno di no, no, no. Dico: ok, allora di che cosa hai bisogno? L'altro, vedendo Don Tonino che si agitava per lui, piangeva ancora di più e Don Tonino si agitava. Allora, a un certo punto, raccoglie le forze, vuole parlare, non riesce a parlare, noi lo invitiamo a parlare, e poi sbotta, a un certo punto dice: date una sedia a Don Michele che non può stare in piedi. Ora, capite, guardate, io ve lo confido, no? A volte può succedere, io vengo a parlare qui e mi abbiglio in un certo modo, ho un certo portamento, poi se mi chiamano al centro sociale del Leoncavallo, casomai avrò un altro atteggiamento. No, Don Tonino aveva la capacità di essere sempre se stesso. E guardate, uno può anche fingere a volte, ma quando sei nell'ora della sofferenza, e vi garantisco che in quel momento, tra l'altro, soffriva, aveva le metastasi ormai addirittura evidenti, tanto era, insomma, e quindi lì non hai, come dire, da poter scegliere, sei te stesso, drammaticamente te stesso. E in questo essere profondamente e drammaticamente se stesso, lui ha vissuto talmente decentrato da avere al centro di se stesso il bisogno dell'altro. E di dire questa cosa che era talmente evidente, persino banale, tanto banale che nessuno di noi ci aveva pensato però, no? Date una sedia a Don Michele che non può stare in piedi. Ecco, questo per raccontarvi un attimino il tratto umano. E invece, appunto, la chiesa del grembiule, la convivialità delle differenze, i segni del potere, il potere dei segni, il volto dell'altro, questi riferimenti a cui pensavamo anche prima, su cui cercavamo di riflettere anche un attimino anche prima. Però, come dire, c'è quasi oggi la tendenza a rimuovere invece tutto ciò che Don Tonino ha operato e ha contribuito anche ad approfondire sul tema della pace. E ha, secondo me, un tratto anche abbastanza originale. Quando, ad esempio, lo invitammo in prossimità di un'assemblea nazionale, un congresso nazionale di pacifisti, ad elaborare un suo pensiero sulla pace. E lui dice: no, la pace è qualcosa su cui bisogna scommettere. E allora, al contrario, disse: quali sono le paci su cui non si deve scommettere? E lui le spiega, io ve le enuncio soltanto come titoli di capitoli, come di paragrafi, no? Dice: non scommettere sulla pace che non venga dall'alto, è inquinata. Lui a questo proposito parlava di una pace DOC, a denominazione di origine controllata, che però non era esclusiva, nel senso che non poneva frontiere tra credenti e non credenti. Non scommettere sulla pace che non sia connotata da scelte storiche concrete, è un bluff. Non scommettere sulla pace che prenda le distanze dalla giustizia, è peggio della guerra. Non scommettere sulla pace che si proclami estranea al problema della salvaguardia del creato e amputata. Non scommettere sulla pace che sorrida sulla radicalità della non violenza e infida. Non scommettere sulla pace che non provochi sofferenza e sterile. Non scommettere sulla pace come prodotto finito scoraggia. No? E poi, rivolgendosi ai credenti, parlava di Cristo, nostra pace. E questo, io direi, proprio rappresenta in qualche modo anche una peculiarità di questa riflessione. Così come aveva preso un'abitudine, in una tradizione, diciamo, instaurato in diocesi, per la quale in prossimità del Natale raccoglieva gli amministratori pubblici dei quattro comuni della diocesi, per formulare gli auguri. Erano sempre auguri talmente scomodi che all'inizio ci andarono tutti, il secondo anno ci andarono 80%, alla fine dice, mi ricordo, Tonio, ma sai che erano, cioè voglio dire, sono consigli comunali composti da 40 persone, alla fine ce n'erano state una decina. Dice, allora io cosa posso fare? Che dici? Gliela stampo quello che avevo scritto, glielo stampo e glielo distribuisco? No, ma quelli non lo leggono. Sai cosa ho pensato? Mi registro e glielo da, così loro anche in macchina, casomai, poi si riascoltano la cosa. Si illudeva, poverino, che gli altri stessero ad ascoltare quello che lui diceva. E a un certo punto lui, parlando ai politici, dice che cosa sono i politici? Come possiamo definirli? Sono gli operatori di pace. Gli operatori di pace. Allora dice, io da credente credo che la pace è un dono che venga dall'alto, come una pioggia. E allora gli operatori di pace che cosa devono essere? Devono essere gli esperti delle condutture idriche, perché questa pace, che pure viene dall'alto, non sia sottratta, cioè che raggiunga veramente tutti i popoli della terra o tutte le persone che tu ti trovi ad amministrare. E quindi dice, sono i tecnici delle condutture, gli impiantisti delle reti idrauliche, gli esperti delle rubinetterie, sono coloro che, servendosi di tecniche diversificate, si studiano di portare l'acqua della pace nella fitta trama dello spazio e del tempo, in tutte le case degli uomini, nel tessuto sociale delle città, nei luoghi dove la gente si aggrega e fioriscono le convivenze. Qui però è bene sottolineare una cosa, l'acqua è una, quella della pace. Ma le tecniche di conduzione, cioè le mediazioni politiche, sono diverse. E diverse sono anche le ditte appaltatrici delle condutture. Ed è giusto che sia così. L'importante è che queste tecniche siano serie, intendano servire l'uomo e facciano giungere l'acqua agli utenti, senza inquinarla. Se lungo il percorso si introduce del veleno, non si serve la causa della pace. Senza manipolarla, se nell'acqua si inseriscono additivi chimici, magari anche a fin di bene, ma derivanti dalle proprie impostazioni ideologiche, non si serve la causa della pace, senza disperderla. Se lungo le tubature si aprono falle per imperizia o per superficialità o per mancanza di studio o per difetti tecnici di fondo, non si serve la causa della pace, senza trattenerla. Se nei tecnici prevale il calcolo e si costruiscono le condutture in modo tale che vengano favoriti interessi di parte e l'acqua invece che diventare bene di tutti viene fatta ristagnare per l'irrigazione dei propri appezzamenti, non si serve la causa della pace. Senza accaparrarsela, se gli esperti delle condutture si ritengono loro i padroni dell'acqua e non i ministri, i depositari incensurabili di questo bene di cui devono sentirsi solo i canalizzatori, non si serve la causa della pace, senza farsela pagare. Se i titolari della rete idrica si servono delle loro strumentazioni per razionare astutamente le dosi e schiavizzare la gente prendendola per sete, non si serve la causa della pace. È il finale. Si serve la causa della pace quando l'impegno appassionato dei politici sarà rivolto a che le città vengano allagate di giustizia, le case siano sommerse da fiumi di rettitudine e le strade cedano sotto un'alluvione di solidarietà, secondo quello splendido versetto del profeta Amos: fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente e la giustizia come un torrente sempre in piena. No? Ecco, questo un po' era l'impostazione. È il modo anche di pensare, come dire, alla pace da parte di Don Tonino. E questo poi lo ha vissuto appunto con mille proposte e anche qui senza mai rendersi, come dire, rendersi protagonista, puntare sul protagonismo assoluto. Al contrario, capiva bene che un segno poteva diventare efficace quando era condiviso, quando diventava, come dire, bene comune, nel senso che stava a cuore a tanti, per cui quando si trattò di protestare contro la militarizzazione della Murgia, la Murgia barese è un vasto una vasta area, diciamo, che si estende tra le province di Bari e il confine della provincia di Taranto e Brindisi, un po' di Taranto di più. E, quando si tratta, lì c'era il progetto di fare un mega poligono di tiro da parte appunto delle forze armate. Il Ministero della Difesa aveva già firmato un progetto di questo genere e questo andava a sottrarre come servitù militare alcune zone, alcune di queste coltivabili, la stragrande maggioranza che era dedicata all'allevamento, alla pastorizia, insomma, al pascolo appunto. E Don Tonino protestò su questo, però non lo fece da solo. Raccolse l'adesione di tutti i vescovi della metropolia di Bari, che stilarono un documento a questo proposito. Gli stessi vescovi della metropolia di Bari firmarono un documento anche per evitare il trasferimento degli F-16 da una base della Spagna a quella di Gioia del Colle, appunto, che è in provincia di Bari. E dice: continuare a sorridere sull'ingenuità di chi diffida. Poi, se uno legge il documento che è firmato da Monsignor Mariano Magrassi, metropolita arcivescovo di Bari, Giuseppe Carata, arcivescovo di Trani, Giuseppe Lanave, vescovo di Andre, Tarcisio Pisani, vescovo di Gravina, Domenico Padovano, vescovo di Conversano, Antonio Bello, vescovo di Molfetta, Francesco Cacucci, ausiliare di Bari, se uno legge, capisce lontano un miglio chi l'ha scritto. Chiamati come pastori a vegliare nella notte facendo la guardia al gregge, e mossi dal dovere di legare la fede alla storia, la speranza alla vita, l'utopia al quotidiano, rompiamo ancora una volta il silenzio per esprimere il nostro sconcerto sulla crescente militarizzazione in terra di Bari. Io, che questi vescovi li conosco tutti, so bene che, prima di tutto, non è che spontaneamente avessero promosso una cosa di questo genere, ma non usavo neanche questo linguaggio, no? E quindi interessante, molto molto bello. Tenete conto che questo documento è del 5 giugno 1988, da allora in avanti la Chiesa Cattolica in Italia ha fatto tanti passi in avanti, come sapete, no? Sul discorso della guerra. Ecco, se noi dovessimo porci questo problema, dove è finita la nostalgia di Don Tonino, no? La capacità di stare accanto alle persone, oltre che sui macro problemi. E poi c'era un'altra questione di cui poi vi avrei detto, ma ve l'anticipo un attimino, che è quella di guardare in filigrana le situazioni, no? Cioè di non lasciarsi mai, non essere mai impermeabili di fronte alle cose che avvengono, no? Ti poteva succedere, guardate, interessantissimo questa cosa. Poteva succedere di trascorrere una giornata insieme, di incontrare le stesse persone, di frequentare gli stessi luoghi, ad esempio quando si faceva un viaggio in macchina, poi alla fine della giornata lui ci ricamava sopra un'immagine, una riflessione, eccetera. E per te che hai vissuto le stesse cose, cioè, è stato bello, importante, però questa capacità di strappare alla cronaca gli avvenimenti per farli assurgere sempre a dignità di eventi. È un po' come quando, non lo so, noi dobbiamo cercare di capire se una banconota è vera o è falsa, allora cerchiamo la filigrana. Ecco, lui lo faceva continuamente, con tutte le cose che avvenivano, e dove ancora la spiritualità, probabilmente, no? La luce che doveva illuminare la filigrana è Dio stesso, è appunto questa spiritualità profonda che lui viveva, per cui riusciva a trarne sempre fuori un insegnamento, un'indicazione, una profondità da queste cose. Però anche qui dobbiamo rassegnarci a che questa sensibilità sia di una persona soltanto. Guardate che questo era una delle questioni che faceva più soffrire Don Tonino. Gli episodi a cui Bettazzi si riferiva, Don Tonino li citava e diceva: all'inizio, quando io prendevo la parola in un'assemblea di vescovi, mi ascoltavano e qualcuno si alzava poi a contestare quelle prese di posizione, dicendo che in genere le argomentazioni erano queste: ah, ma così noi ci esponiamo a delle strumentalizzazioni. E Don Tonino rispondeva: certo, se Gesù Cristo avesse avuto paura di essere strumentalizzato, sarebbe morto di vecchiaia a Nazareth nel suo letto, no? E poi è così, oppure qualcun altro lo accusava di ingenuità, di utopismo, appunto che fosse un sognatore. C'è stato invece l'ultimo periodo, diceva Don Tonino, io rispetto a queste contestazioni, poi cercavo di, poi andavo ad incontrare personalmente quelli che avevano parlato, no? Invece negli ultimi tempi, in qualche modo lo avevano racchiuso all'interno di un ruolo, quasi di un personaggio, per cui aspettavano il suo intervento, lo ascoltavano e poi proseguivano come se questo non fosse mai avvenuto, come se quell'obiezione, quel contributo, quella riflessione non fosse mai avvenuta. E questo, sono testimone diretto, lo faceva soffrire ancora di più. Questo lo faceva soffrire sicuramente molto di più, piuttosto che la contestazione, questa sorta di indifferenza, no? Questo fatto di dire, vabbè, è lui, è Don Torino Bello, deve dire queste cose, le dica pure, poi noi andiamo avanti come ci pare, insomma, no? Ecco, questo un po', e anche certe incomprensioni, non soltanto con i vescovi, e anche con altre persone, altri sacerdoti. C'erano state, ad esempio, alcune contestazioni che arrivavano dal mondo della politica o dell'informazione, quando prese posizione sulla guerra nel 91, la guerra del Golfo cosiddetta, no? Oppure quando arrivarono i primi albanesi, i primi sbarchi degli albanesi, che erano, come ricordate, in Puglia, a Bari, no? Ci fu l'allora ministro degli interni, Vincenzo Scotti, che sulle pagine dell'Espresso scrive Libera nos Abello, no? Liberaci Signore sarebbe dalla guerra, ma Abello, tra virgolette, aveva un altro significato. E il rimprovero era sempre lo stesso, che i vescovi, che questo vescovo non si impicci delle questioni che sono proprie della politica. E io ricordo ancora questo intervento nella trasmissione televisiva Samarcanda, una delle poche apparizioni televisive di Don Tonino, in cui lui stesso diceva: ma ditemi allora di che cosa devo occuparmi? Di quanti ceri devono esserci sulla mensa eucaristica perché la celebrazione sia valida? È questo il compito di un vescovo? O non piuttosto quello di garantire, difendere e promuovere sempre la vita? E se io questo devo farlo, io devo intimare al pilota dell'F-16 italiano che va su Baghdad di non sganciarle quelle bombe, devo invitarlo alla disobbedienza, e sfidava attraverso il mezzo televisivo a questa obiezione di coscienza che gli costò una denuncia da parte di un generale proprio in questa circostanza, no? E lì appunto questo tipo di contestazioni, no? E lui invece che sapeva guardare in profondità. Io ricordo ancora con una forza molto viva l'episodio in cui avvenne lo sbarco. Se vi ricordate, eravamo nell'agosto del 90, arrivò la prima ondata, questa carretta del mare stracolma, stracolma di albanesi, no? Approdò al porto di Bari, poi furono lasciati un po' sul porto, non si sapeva che pesci prendere, e poi alla fine furono tutti trasportati nello Stadio delle Vittorie, così si chiama ancora oggi, e sotto questo sole cocente di agosto furono tenuti, no? E poi furono rimpatriati in Albania, organizzarono il trasporto e così via. E Don Torino corse da Molfetta, sono 30 km più o meno. Corse a Bari e vide queste scene, c'erano gli elicotteri che lanciavano i panini all'interno dello stadio. Non c'era un cono d'ombra nella parte in cui avevano rinchiuso questi albanesi, erano arrivati queste persone. Ricordo le interviste concitate di Don Tonino, ma quando tornammo da Bari, lui cominciò a piangere in macchina. E qualcuno di noi gli chiese: ma cos'hai? Perché ti dispiace, vero, di questi? E lui dice: no, non è quello. E cos'è allora? E lui rispose così, dice: sto pensando alle mamme di quei giovani che sono lì nello stadio. Quando una mamma aspetta un bambino, si accarezza il ventre e sogna il futuro più bello, no? Per quei bambini. Se quelle madri guardassero adesso quelle persone lì, i loro figli, piangerebbero. E forse questa è la prospettiva, diceva, in cui noi dobbiamo guardare la realtà, con gli occhi delle madri. Soltanto allora lo capiremo. È l'unica prospettiva che ci può dare la verità delle cose. Altra lezione importante, bellissima, profonda, no? Guardare a Gaza oggi con gli occhi delle madri. Con gli occhi delle madri. Termino. Ci sarà poi lo spazio eventualmente. Io ho avuto anche la grazia di essere presente, dico grazia, so che non mi fraintendete, nel momento in cui Don Tonino si è spento, no? È stato un momento veramente molto alto, molto, molto forte, molto intenso, molto intenso. E mi sono in quel momento ricordato di un brano che lui aveva scritto. Aveva preso l'abitudine sulle pagine del mensile di promosso da Pax Christi, ma fondato da lui, Mosaico di Pace, questa rivista mensile, di scrivere un riferimento alla scrittura, un commento alla scrittura. All'epoca si chiamava tessera rossa perché c'erano le diverse tessere del mosaico, no? Poi si chiamò parola a rischio e lui simpaticamente interloquiva con i personaggi biblici, se l'era inventato lui questo genere letterario. Allora, quando io così partecipai a quel momento, ripeto, così intenso, mi ricordai di quello che aveva scritto per Mosè. Carissimo Mosè, credo che non ci sia nessuno sulla terra, per quanto pronto a toccar ferro quando si fanno certi discorsi, che non si sia fermato a fantasticare delle modalità della propria morte. Io, quando penso alla mia, vorrei tanto che rassomigliasse alla tua. Poi continua parlando degli anni di Mosè, che erano come gli anni biblici, sempre molto sopra le righe, e dice, ecco, quando è che è morto Mosè, ha condotto il popolo nella terra promessa, e poi dice, ci saremmo aspettati tutti il tuo ingresso trionfale nella terra di Canaan, verso cui avevi guidato il popolo ebreo. Sarebbe stata una splendida conclusione in linea con i poemi epici più celebri. E invece no. Il condottiero non assaporerà l'ebbrezza della gloria. Lascerà ad altri la mietitura degli applausi. Si fermerà in vista della meta, sospirata per 40 anni, come un corridore che, dopo aver condotto sempre in testa la corsa, si pianta a pochi chilometri dal traguardo. Gli ultimi capitoli del Deuteronomio cadenzano i tratti della tua morte con la tenerezza di un'elegia, sia pur sovrastata dalla ineluttabilità delle disposizioni divine. Sali su questo monte degli Abarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico, e mira il paese di Canaan. Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io sto per dare agli israeliti, tu non entrerai. Numero degli anni a parte, mi piacerebbe proprio un tramonto come il tuo, lontano dalle luci della ribalta, col cuore ancora gonfio di passione per la vita, con gli occhi fiammeggianti del riverbero di 100 ideali, e col dito puntato verso la terra dei miei sogni. Ecco, io penso che in questo noi dovremmo, se non vogliamo soltanto celebrare dei testimoni per la pace, capire e comprendere fino in profondità dove hanno puntato il dito, quale strada ci hanno indicato, verso quale itinerario ci hanno, come dire, condotti, e proseguire però con lo stesso coraggio, attingendo il coraggio al loro coraggio, alla loro testimonianza, proseguire questo cammino. Grazie.
Penso che Antonio ha interpretato molto bene così l'idea di questi incontri, quello di riuscire ad avere un ricordo di queste persone che non sia solo quello più o meno conosciuto, ma anche di tanti aspetti meno conosciuti che però poi sono le cose più significative, più belle, più forti di queste persone. Paradossalmente quasi è rimasto sullo sfondo l'impegno diretto per la pace di Don Tonino, ma adesso possiamo anche far emergere da qualche intervento. Ma penso che sia emerso con forza l'idea che aveva di fondo, insomma, della vita, del rapporto delle persone, la convivialità delle differenze. Questo poi l'impegno per la pace ha un'inevitabile conseguenza, nel momento in cui uno guarda il mondo non come una serie di blocchi contrapposti, di popoli che cercano uno di sopraffare l'altro, ma come un'unica grande famiglia rispetto alla quale cercare di riuscire a dare un po' di giustizia, un po' di pace, inevitabilmente poi anche l'impegno politico, sociale viene completamente trasformato. Accennavo ad Antonio così agli incontri di Don Tonino con gli amministratori, tante volte rileggendo tante pagine di Don Tonino, davvero mettendole assieme darebbe da farci quasi un programma politico, perché aveva questa grande capacità poi di incidere concretamente sulla quotidianità anche di un'amministrazione locale, delle scelte, delle grandi scelte, diciamo, politiche di un paese. Va bene, adesso penso abbiamo spazio per interventi, poi probabilmente ci sarà una persona che si attrae e dirà che lui era la persona assolutamente privilegiata di Don Tonino, che aveva una colpa, forse l'altro. Non ero prediletto, però mi ricordo che quando gli chiesi personalmente delle informazioni su quello che aveva detto a Lucrezia, mi colpì molto, semplicemente consigliandomi un mosaico di pace in un momento di pausa, mi colpì molto, veramente quel contatto. E penso che quella registrazione che ho sentito oggi la saprò a memoria e ringrazio, perché l'ho sentita tantissime volte, ringrazio la presenza di Don Antonio, perché me lo ricorda molto, anche, non so se anche c'è qualche cosa che lo ricorda veramente tanto. No, la mia semplice domanda era questa, per sapere se esiste un centro di documentazione. Prima facevi riferimento alla trasmissione che ricordo benissimo, Samarcanda, mi pare, comunque era con Santoro, me la ricordo bene anche quella frase sui cieli, e l'ho cercata tante volte, ho anche scritto alla RAI ma non mi hanno risposto, perché cercavo proprio quella trasmissione. Allora volevo sapere se esiste dalla sua morte un centro che ha raccolto la documentazione anche visiva, ho guardato anche su YouTube, ho guardato da diverse parti, ma non ho trovato nulla. Anche raccogliamo altri interventi, intanto volevo dire che la lista mosaico di pace ovviamente la trovate alla Sala della Pace, al centro di documentazione, una delle riviste a cui siamo abbonati.
Ma è possibile abbonarsi?
Certo, ma ovviamente se vi abbonate date anche un contributo. Altri interventi? Personalmente magari avrei piacere che ci raccontassi qualcosa di più su quell'idea dei 550.000, poi vedo che è 500 a Sarajevo, ecco. Qual era un po', cosa aveva in mente di ottenere, cosa aveva in mente di fare. L'anno scorso abbiamo parlato, una delle figure di cui abbiamo parlato è stata Alex Langer, che si spese tantissimo anche per quella stessa guerra, e anche lui aveva un po' l'idea che comunque stare accanto era già molto. Don Oreste Renzi, che spesso ricordiamo, ecco, con l'operazione Colombo, aveva questa stessa idea, cioè lo stare accanto alle vittime è già una cosa molto importante che possiamo fare, no? Poi le guerre vanno avanti, per carità. E l'altro aspetto su cui magari ti chiederei così di dire qualcosa di più, questa scuola di pace, pur essendo promossa dalla Caritas in ambito diocesano, sappiamo bene quanta fatica fa a portare, diciamo, all'interno della Chiesa la riflessione su queste tematiche, no? Tra pochi giorni ricorderemo i 50 anni dell'iniziazione del concilio da parte di Papa Giovanni, il 27 gennaio, sono passati i giorni della conversione di San Paolo, sono passati tantissimi anni, certamente tante cose sono cambiate, tanti passi avanti sono stati fatti, eppure ancora così siamo lacerati da tante contraddizioni, da tante cose che ancora vediamo. Magari anche una parola su questo, di come Pax Christi porta dentro il cuore della Chiesa ancora la riflessione sul tema della pace, di quanto ancora ci sia da fare su questa strada, questo cammino. Forse lui?
No, anche se ricordo posso avere Posso dire anch'io di avere il mio ricordo di Don Tonino quando venne qui a Fano, ancora prima di Lucrezia. E ricordo bene che lui disse, ci parlò, esordì descrivendo una serie di lati negativi dell'aspetto umano, che andava tutto male. Tra l'altro, se non ricordo male, venne in treno e si trovò ad avere a che fare, viaggiò evidentemente di notte, si trovò ad avere a che fare con dei barboni, insomma, alla stazione. E lui disse, voi potete dire quello che vi pare, che il mondo va a rotoli, che va tutto male, però è meraviglioso. Cioè, la vita è meravigliosa. Io in genere non mantengo buona memoria di tutto quello che ascolto, però questa frase mi è rimasta veramente impressa. Parliamo, non lo so, forse dei fine anni 70 o giù di lì. Venne proprio qui al seminario, forse diciamo se lo ricorda.
A fine 80.
Fine 80, vabbè, comunque.
89.
Appena finito di dire che non ha memoria.
E allora il collegamento che faccio è questo. Pensando a Gaza, direbbe, cioè, come potrebbe ancora dire che la vita vale la pena di essere vissuta, che è bella, che è una cosa positiva, cioè, è un contrasto che sento molto forte. Cosa avrebbe detto?
Io, D'Antonio, avevo letto delle cose su Don Tonino. Non ho avuto il piacere e probabilmente la grazia di averlo conosciuto. Però il circolo Bianchini di Fano, non so se lei ne ha sentito parlare, questo anno ha dedicato un pomeriggio a Don Tonino. E in questo modo c'è stato praticamente recitato questo scritto di Cardinali, non so se lei lo conosce, in cui praticamente ha assemblato la conversione che ha avuto personalmente Cardinali e quindi questo suo riandare poi sui luoghi per cercare anche di cogliere più a fondo la personalità, il pensiero di questo straordinario profeta e testimone, se mi permette la definizione, almeno io così l'ho interpretata. E in realtà io adesso sono venuta anche perché volevo sentire da lei qualche cosa di più, perché evidentemente anche la quotidianità e la vicinanza che lei ha avuto con questa con questo straordinario uomo di Dio, evidentemente io ho pensato che l'avrebbe comunicato qualche cosa di più. E in realtà a me personalmente manca molto questa presenza di uomini di Dio vicini a noi, perché io le devo dire che anche per esempio adesso l'esperienza del nuovo vescovo e che il fatto stesso che durante la cerimonia della liturgia al gesto della pace viene nelle prime file, a me lo facevo prime volte, adesso già ho visto se era rifatta questa cosa. Ma io penso che è molto importante, era molto importante, questa prossimità che lei ha detto, no? Questa vicinanza, questo sentirsi guardato, questo sguardo che a me manca, no? Questa presenza, ma anche forse anche questa presenza vivificante di Dio e vivente, no? E quindi noi dovremmo sentirlo forse anche di più. Ma io volevo chiederle, queste persone straordinarie, che comunque Dio suscita, perché comunque sono persone che hanno uno sguardo, uno spirito santo maggiore, perché noi siamo anche la scuola di umanità, vuol dire anche lì, l'esercizio di libri di Rosciano, ieri sera appunto c'era una lettera degli Uffizini di Paolo, La verità nella carità, Don Tonino, no? Niente, diciamo, cerchiamo, però evidentemente ci manca questo sguardo particolare di Dio, questo Spirito Santo che ci viene, eccetera. Ma io ho una domanda che voglio fare. Di tutto questo grande operare, di questo uomo, Amorfetta, Imperdibari, eccetera, come ha inciso nella realtà umana, nella realtà sociale? Cioè, ci sono state delle trasformazioni? Oppure, quando lui è finito tutto? Voglio dire, continua questo lievito. Ecco, perché in realtà il cristiano, no? Lei mi corregga, dovrebbe essere il lievito della storia, dovrebbe rompere. C'era quella frase stupenda quando dice quelle calde utopie, no? Che devono praticamente rendere nuovo questo momento. Ma allora perché non succede? Perché tutto rimane come prima? È come se gli oceani si richiudono di nuovo, no? E scoprono tutto, sempre in questa realtà così disgraziata di guerre, di lutti, di eccetera, non cambia niente. Com'è possibile? Ecco, io questo voglio chiedere. Grazie.
Grazie. Grazie, le domande sono tante, ad alcune cercherò di rispondere in maniera breve perché si tratta soltanto delle indicazioni, in altre è chiaro che si tratterà moltissimo di interpretazioni che posso dare io, che non rispondono necessariamente a quella più vera o più autentica, non lo so. E come centro di documentazione, alla morte di Don Tonino ci siamo sforzati di riuscire a promuovere una fondazione che è appunto la Fondazione Don Tonino Bello e che ha la sua sede nel paese della nascita di Don Tonino e il paese in cui è sepolto, che è Alessano in provincia di Lecce, a custodire queste memorie e quindi a raccogliere tutti gli scritti, tutti gli interventi, eccetera. Ci sono in maniera particolare i suoi due fratelli, Trifone e Marcello, che sono appunto vivi e operano all'interno di questo centro di documentazione, probabilmente può essere la fonte migliore. E non so quanto si possa trovare lì di documentazione video, però è possibile appunto provarci. In questo momento tutto l'archivio, almeno in copia, viene destinato anche al postulatore, diciamo, della causa di beatificazione, perché come sapete appunto prevede la raccolta di tutti gli scritti e di tutta la documentazione che riguarda appunto Don Tonino Bello. Quindi un centro di documentazione vera e propria forse non c'è, ma c'è una fondazione che ha provveduto da tempo a raccogliere tutti gli scritti e tutto quanto si potesse riferire a Don Tonino. Purtroppo non è riuscito a governare invece un altro fenomeno che è di questo tipo. È avvenuto che Don Tonino, andando in giro a parlare, voglio dire, pronunciava dei discorsi appunto che qualcuno abbia registrato, e che spesso queste registrazioni poi siano diventate delle pubblicazioni. Necessariamente Don Tonino si è in qualche modo ripetuto, nel senso che se veniva chiamato tre volte a parlare dello stesso tema, spesso ad esempio la pace o la chiesa del grembiule e quant'altro, necessariamente si ripeteva. Allora troviamo in giro, sotto etichette, copertine, titoli e case editrici diverse, più o meno le stesse cose, e questo forse non fa bene, come dire, non rende un buon servizio invece alla scrupolosità con cui lui trattava ad esempio la pubblicazione degli scritti. Ecco, Don Tonino non ha, fino a quando è stato in vita, non ha pubblicato quasi nulla, dico quasi nulla perché ha pubblicato due progetti pastorali, ad esempio, quello sì, è una cosa che è uscita da lui, peraltro con uno sforzo bellissimo che andrebbe secondo me emulato, che è quello di una scrittura collettiva. Cioè Don Tonino aveva consegnato ai diversi settori della diocesi, confraternite, associazioni laicali, sacerdoti, religiosi, eccetera, di scrivere, riscrivere la pastorale che li riguardava, poi di mettere insieme, lui ha fatto soltanto, come dire, da collettore, poi lo ha fatto in maniera egregia, però era questa l'idea, e quindi insieme sul passo degli ultimi, che è stato il suo primo, alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi, è stato il primo progetto pastorale, ad esempio, è stato scritto con questo criterio, con questo metodo, ed è stato una delle poche cose. E altre volte invece ha pubblicato altri due volumi, e a me è capitato direttamente anche qui, che ormai era in fase di stampa, era in tipografia, e lui dice no, bisogna cambiare questo, dice no, sostituisci quella cosa con quest'altra. Io guardavo e dico, Don Tonì, è praticamente lo stesso. Dice no, vedi che ha cambiato la punteggiatura, la virgola, lui l'ho spostata. Dico, ma abbi pazienza, no? E no, cambia proprio il senso della frase. Quindi pensare quanto lui fosse scrupoloso rispetto a questo, e invece allo scempio che per certi versi è stato fatto nella pubblicazione indiscriminata di suoi scritti post mortem, sinceramente questo io l'ho vissuto con molta fatica, insomma, no? Ma d'altra parte si comprendeva perché Don Tonino, ad esempio, nel 1995 è stato l'autore religioso dell'anno alla Fiera del Libro di Torino, è stato premiato perché è l'autore religioso che ha venduto di più, no? Quindi probabilmente ne è stato fatto anche un uso commerciale. Oggi siamo in un'altra fase che io, per la verità, anche insomma, favorisco, perché non è più l'autore dell'anno e quindi forse si passa anche un po' più al setaccio. Ad esempio, oggi stanno crescendo gli studi su Don Tonino, questo significa che è al centro dell'attenzione, cioè non si va più alla ricerca spasmodica, o perlomeno non come prima, di pubblicare ciò che non è stato ancora pubblicato o qualche altra cosa di questo tipo qua. Poi ci sono alcune cose molto originali che ancora rimangono lì e che avrebbero invece dignità, come dire, di essere pubblicata, varrebbe la pena insomma pubblicarle, questo sì diventa importante. L'iniziativa, la missione, l'azione di pace dei 500 a Sarajevo nasce proprio da questa come dire, volontà, desiderio di intervenire in maniera diretta e non violentemente nel cuore, nel fuoco del conflitto, cioè di non rimanere spettatori, di accettare questa sfida, di scommettere su una pace in cui la gente, la base, diventa protagonista. E pensate che questa missione, che partiva da Ancona il 7 di dicembre e rientrava il 13 di dicembre, perché volevamo vivere a Sarajevo l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 di dicembre. Voglio dire, Don Tonino l'ha vissuta ormai, potremmo dire, quasi in stato terminale. Il suo volto ormai era proprio marcato dalla malattia, ha voluto partecipare a tutti i costi e senza nessuna cautela particolare, peraltro anche rispetto a questa cosa. E io ricordo di aver espresso addirittura un parere negativo, e il medico disse che assolutamente questa partecipazione diventava terapeutica per lui. E ebbe ragione peraltro il medico. Don Tonino, come sapete, morì nell'aprile, il 20 aprile del 93, quindi a 4 mesi di distanza, appunto, più o meno. E questo stavo guardando perché mi sono ricordato in questo momento che gli conferirono la cittadinanza onoraria il 30 novembre del 92. Era appena uscito la pubblicazione, la raccolta di tutte le tessere rosse, conversazioni, no? Ad Abramo e alla sua discendenza, questo volumetto, e lui volle regalarmelo ed era un pretesto, per la verità, per potersi appartare, perché era il momento in cui stava facendo il secondo ciclo di chemioterapia ed era molto vulnerabile, eccetera, fecero in modo che nessuno lo avvicinasse, eccetera. E mi disse: no, ho bisogno di parlarti. Mi diede il volume che era appena uscito e poi mi disse: tienimi informato per quanto riguarda la partecipazione a Sarajevo. E io gli spiegavo che, e io mi chiedevo, dico: ma perché, tu allora vieni o no? E lui mi dice: sì, io. Allora era simpaticissimo, perché a Don Albino Bizzotto, che era poi l'organizzatore concreto di questa cosa, logistico poi, avevano detto: scoraggialo. Allora lui telefonava a Don Albino e Don Albino diceva: no, ma sai, abbiamo pensato ormai che di rinunciare, perché ci giungono notizie per le quali non è proprio possibile fare. Poi telefonava a me, che io parlavo col medico, il medico aveva detto così, e io gli dicevo: sai, Don Tonino, bisogna cautelarsi soltanto portandosi qualcosa di molto pesante, perché lì è... Poi gli abiti non devono essere nessuno dei colori delle parti che si confrontano sul terreno, stiamo attenti a questa cosa. Poi non preoccuparti per il fornellino che lo porto io a parte. Insomma, e concordava con me, quindi chiudeva il telefono, ho scoperto dopo che chiudeva il telefono con Albino, telefonava a me e mi chiedeva le cose logistiche. Per cui questa cosa nasce come la volontà determinata, ferrea, di un intervento diretto. Tu sai bene, Luciano, come da quel momento in poi siamo andati rielaborando questa, come dire, questa scelta, questa determinazione. Anche in questi giorni a Gaza, sapete, c'è stata una nave che è salpata da Cipro, carica di alcuni pacifisti, oltre che di beni appunto di prima necessità, che è andata verso Gaza. La televisione non ne ha parlato, ovviamente, come non parlò all'epoca della marcia dei 500. È rischiato di essere speronata, è stata costretta a ritornare indietro perché volevano, e senza scrupoli avrebbero sparato contro, quindi voglio dire, c'è questa cosa qui, e secondo me quello spirito è andato un po' scemando rispetto proprio alla capacità di intervento diretto. Io ritengo invece che ci siano ancora gli spazi per poter essere presenti fisicamente anche con una forza di interposizione, si dice, ecco, con un linguaggio forse anche più biblico, potremmo dire di intercessione. E questa è un'elaborazione del Cardinal Martini, il quale ci diceva: noi dobbiamo avere la capacità di intercedere, non più soltanto in senso verticale, ma anche in senso orizzontale, tra i contendenti, no? Quindi questa presenza che è in qualche modo internazionale, che scoraggia l'uso della violenza, che può funzionare come deterrente, può, è una scommessa. Però Don Tonino rifletteva poi, anche dopo l'azione di pace a Sarajevo, che questo sarà l'intervento del domani, a questo dobbiamo convertire il mondo. E mi leggo a questo per fare un'altra considerazione che veniva sollecitata a proposito della vita meravigliosa. Io non lo so, ma Don Tonino era capace di guardare davvero molto oltre e di intravedere cose, come dire, che noi facciamo fatica. Io ricordo come un brivido questa cosa che vi sto dicendo. Nel primo numero dopo la morte di Mosaico di Pace, dopo la morte di Don Tonino, abbiamo chiesto ad alcuni amici di commentare alcuni brani di Don Tonino. E avevamo chiesto ad Alex Langer di commentarne uno in particolare, che era uno degli ultimi scritti di Don Tonino, in cui Don Tonino diceva: non attardatevi a vedere le foglie morte ai piedi degli alberi, alzate lo sguardo, vedete le gemme che premono sui rami e attendono di dischiudersi ai primi raggi del sole di primavera. E c'era un commento così amaro, così faticoso, proprio di Alex Langer, che diceva: ma dove li vedi questi rami? Ma dove te li sei sognati questi rami? Ma non ci sono questi rami, perché insisti? Mi sembra un ottimismo stupido quello di Don Tonino, non lo capisco, io vedo e continuo a vedere foglie morte. E rileggere quel passo alla luce, sapete che purtroppo Alex Langer decide poi di porre fine si suicida, e si toglie la vita, e rileggere quelle cose, capivi anche il tormento probabilmente di quell'uomo, che era un modo di stare nelle contraddizioni di questo mondo, nella fatica della guerra e della pace, con un altro spirito rispetto a quello di Don Tonino, assolutamente rispettabile, perché poi Alex Langer è stato propositivo, ha avanzato delle cose, quindi su questo non ho nulla da eccepire, però Don Tonino aveva questa capacità di vedere il nuovo. E beh, a me è capitato ultimamente di incontrare un testimone della nostra cinematografia nazionale, Carlo Lizzani. Abbiamo fatto una trasmissione a Rai International nel giorno anniversario, 60° anniversario della dichiarazione dei diritti umani, e hanno chiamato lui perché c'è stato un collage di 30 cortometraggi che commentavano i 30 articoli della dichiarazione dei diritti umani, e lui ha curato il collage. E a un certo punto, parlando fuori dall'intervista, io gli dicevo: ci sono molti segni preoccupanti, facevo la parte di Alex Langer, e lui a un certo punto dico: sembra proprio che come politica, come chiesa, eccetera, ci sono proprio dei passi indietro. E lui ha sbottato, quest'uomo anziano, no? Mi ha detto: e basta, sono anni che sento parlare di passi indietro, di passi in avanti. Ma che raccontate, ma che dite? Ormai a quest'età si capisce benissimo che la storia non fa né passi avanti né passi indietro. La storia va dove gli pare. Ha detto un'altra parola che adesso per rispetto non... Ma la storia va dove gli pare, ha detto Lizzani. E per me è stato davvero una... Cioè, io mi sono... E forse Don Tonino l'aveva intuito molto di più, molto più profondamente, da credente, appunto, nella logica dello spirito piuttosto che in quella delle dinamiche sociali, nelle dinamiche della storia. E, davvero poi alla fine la storia stessa ci sorprende, no? E, sì, io ho incontrato ultimamente un vaticanista anziano che aveva seguito tutto il concilio e che mi ha raccontato alcuni particolari, che adesso sarebbe lungo peraltro riferirvi, ma sapete, di quelle sembrano quasi dei pettegolezzi, delle cose per cui l'elezione, quando noi diciamo l'elezione di Giovanni XXIII è stato un ripiego, no, molto di più, proprio è stata una scelta di terzo ordine, come per dire: vabbè, dai, mettiamoci una pezza, scusatemi l'espressione, no? Ecco, il 25 gennaio noi ricordiamo quest'uomo che si affaccia alla finestra e dice: un concilio Vaticano che... Ora, non se l'aspettava davvero nessuno, neanche i più ottimisti probabilmente in quel momento, forse nemmeno da Giovanni XXIII peraltro, no? Quindi... Ecco, io lascerei proprio questa cosa. E Don Tonino era uno che aveva la capacità di incantarsi davanti alla storia, alla vita. Un giorno ci avevano chiamato entrambi ad un incontro con un'assemblea d'istituto, di un istituto di Molfetta, di giovani, quindi di studenti, no? E a un certo punto io ho parlato... Poi ha parlato, ha fatto con le conclusioni di Don Tonino, e il preside disse: facciamo l'intervallo, e noi salutammo per andare via. E il preside dice: no, dobbiamo tenerli qui 4 ore, lei deve fare altre 2 ore. E Don Tonino: ma io ci avrei da fare. E no, ma l'avevo detto, insomma, non si erano capiti, io manco avevo capito. Allora Don Tonino dice: che facciamo? Dico: facciamo così, guarda, è una cosa che mi riesce bene. Dico: io ti faccio delle domande e tu rispondi, però così, velocemente, poi dopo do la parola ai ragazzi, eccetera, no? E a un certo punto io facevo delle domande, poi le hanno fatte i ragazzi, uno ha chiesto, dice: se non fossi stato vescovo di Molfetta, che cosa ti sarebbe piaciuto fare? Sapete, le domande fanno tipicamente i ragazzi. E Don Tonino dice: sarei andato missionario in Africa. E un altro dice: dove? E dice: guarda, sono appena rientrato, sono stato in Etiopia, sono andato a predicare una settimana di ritiro a delle suore, alle suore comboniane che stanno in Etiopia, se non ricordo male. E dice: guardate, c'è una realtà che voi neanche potete immaginare. E raccontava. E poi a un certo punto ha detto, dice: sapete, noi facciamo queste riunioni, però le suore arrivavano da posti diversi. Ce n'era una che si metteva sulla moto, metteva il casco e faceva chilometri per arrivare ogni giorno a questo incontro. Una suora giovane, bella, sai, ma una bella ragazza. E io commentando dico: bene, avete sentito, Don Tonino dice che appunto sarebbe stato in Africa, dove ha incontrato tra l'altro questa suora, una brava suora. No, Tonio, scusa, non lo so se era brava, intanto era bella. E questo fascino, come dire, se volete, questo è una cosa molto marginale, no? Però frequentemente lui, ma cioè questa capacità di stare con leggerezza nella vita, quando dice la vita è una cosa meravigliosa, era una frase che lui ripeteva spesso, e passa il giro d'Italia a Molfetta e lui ritorna, dice, ma sai che sono ieri, mamma, che è bellissimo, dice, ho visto il passaggio del Giro d'Italia, dico, e chi guidava la corsa? Non lo so. E che l'hai visto a fare il Giro d'Italia se non sapevi neanche? Dice, no, ma sai cosa mi affascina a me delle corse in bicicletta? Il rumore del vento che passa attraverso i raggi delle ruote delle biciclette. E sapeva cogliere questi aspetti qua, queste cose. Tante volte, no, io ho cercato di raccogliere alcune testimonianze. C'è una signora, che adesso non c'è più, una signora anziana che mi ha raccontato, dice, un giorno, era poco tempo che Don Tonino era arrivato in diocesi, e dice, è passato di qui, io ero sul, sapete, nelle nostre città del sud ci sono i bassi, no? Cioè le case che vanno direttamente sulla strada, e una casa di queste, e lei aspettava lì l'ora di pranzo probabilmente, Don Tonino è passato, dice, buongiorno signor, buongiorno, dice, come va? E poi, non la conosceva, no? E quella ha detto, ma va bene, dice, che cosa mangia a mezzogiorno? È una domanda tipica che si fa, no? Che ti mangia a mezzogiorno? Dice, no, dice, sono sola, non cucino nemmeno, mi faccio un po' di pane col pomodoro, dice, basta, no? Due frise. Allora dice Don Tonino, ma come? Oggi è domenica, come due frise? E dice, no, bisogna, e dice, beh, io, senti, dice, sono un prete, devo andare a celebrare la messa qui, quando finisco, tu metti l'acqua intanto, mangiamo insieme. E questa signora ha detto, ma veramente non c'ho neanche il sugo da preparare, allora vado dalle suore che stanno qua di fronte, prendo il sugo, insomma, l'ha convinta a mangiare insieme, no? Il giorno dopo questa signora è andata dal parroco e dice, ma sai che ieri è venuto un sacerdote da me, abbiamo mangiato insieme, come è stato guardato? E il parroco le ha detto, ma tu fai entrare chiunque, ma quale sacerdote? Ma te l'immagini, dice, no? E mentre parlavano in sacrestia, la signora ha alzato lo sguardo e nella parete c'era la foto del vescovo. È lui il prete che è venuto, dice, è lui. Dice, come lui? Ma quello era il, e quello è il vescovo. E non lo so, ieri a mezzogiorno. Dice, ieri abbiamo fatto le cresime, è venuto a farle lui in effetti. E sì, dice, ma sei sicuro che era lui? Sì. Dice, ma guarda un po', no? Allora tu capisci, lo riconobbero nello spezzare del pane, no? Che altro è se non questo? Per quella signora e per tutta la sua famiglia questa cosa rimarrà impressa. Gianna, una ragazza, mi racconta, lei ha sempre vissuto con questa sua zia, dice, e la zia poi stava male, stava per morire, hanno fatto un appello, c'era bisogno di sangue, perché appunto era un gruppo sanguigno raro, eccetera, è arrivato il primario e gli ha detto, ma da noi nel sud purtroppo si dice, a chi appartenete, chi siete voi? No? Dice, ma voi chi siete esattamente, a chi appartenete? E quello dice, ma chi siamo? Il cognome è questo, siamo, dice, no, per scomodare addirittura il vescovo a venire a donare il sangue per vostra zia. E quelli non sapevano neanche che ci fosse stato il vescovo lì a donare. Cioè sono questi segni semplici, ordinari, che non hanno niente di eroico. Un nostro amico prete ha scritto adesso un libro su Don Tonino che parla della straordinarietà dell'ordinarietà di quest'uomo. Ecco, secondo me proprio questo ne fa, come dire, la levatura, no? Ecco, in questo senso allora lui ama una vita meravigliosa. Sempre difficile rispondere alle domande che cosa farebbe Don Tonino oggi, anche perché è una personalità davvero tanto poliedrica e persino molto imprevedibile, per cui si sarebbe inventato sicuramente qualcosa per Gaza, non sarebbe rimasto con le mani in mano, come non è rimasto per Sarajevo, non è rimasto nel 91 per la guerra del Golfo, e ha sempre voluto prendere posizione. Probabilmente, trattandosi della Terra Santa, avrebbe organizzato una presenza, avrebbe spinto in questa direzione. Altro non riesco a dire, perché davvero, ripeto, secondo me è molto imprevedibile. Non lo so, però avrebbe cercato di parlare alle coscienze, Oggi anche lì stanno usando il fosforo bianco, lui aveva parlato esplicitamente, ad esempio, del fosforo bianco, che è la prima volta che apparve, come dire, sulla cronaca terribile come quella della guerra, fu proprio nel 91. E io ricordo che lui prese posizione su questa cosa qui, firmando un appello insieme con Raniero Lavalle, e fu uno dei momenti di incomprensione, forse, comunque di scontro tra me e Don Tonino, perché dicevo non devi farlo tu, dobbiamo farlo insieme, tutti. Sì, ora che aspettiamo di metterci tutti d'accordo, diceva, quelli fanno un altro bombardamento. E io che gli dicevo, ma tu hai preso posizione senza neanche approfondire bene il tema, e scoprì soltanto dopo che aveva detto al Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari di fargli capire bene che cos'era il fosforo bianco. Cosimo Altomare, che è uno di Molfetta, che è insegnante e docente all'università, era stato chiamato da Don Tonino, spiegami che cosa significa questa cosa. Cioè, quindi, voglio dire, davvero era... iperattivo per queste cose, anzi noi spesso dicevamo che avevamo l'affanno a stargli dietro in tutte queste cose. Ci sono due domande che in qualche modo hanno degli aspetti in comune, si assomigliano e quindi li accorpo, scusatemi. Come portare avanti una scuola di pace e se davvero il concilio oggi deve essere se è stato sepolto, insomma, o se deve essere riscoperto, eccetera. E poi l'altra questione, appunto, come essere lievito, dove è finito Don Tonino. Quando io dico che c'è rimasta dentro una grande nostalgia, è perché, secondo me, Don Tonino è stato come, non sto dicendo nulla di nuovo, come vedrete, come un gigante che ha preso dei nani, un nano, se l'è messo sulle spalle e tu da quell'altezza hai visto che è possibile essere chiesa in maniera differente, è possibile, cioè quell'orizzonte, quell'utopia, non è poi così un'utopia, perché c'è, la vedi, basta camminare e poi la raggiungi, no? E insomma, poi il gigante non c'è più, tu sei ritornato a terra, non vedi più quell'orizzonte, però sai che c'è. Allora, abbiamo capito che non è un'utopia fare, essere chiesa con i poveri, per i poveri, che non è un'utopia fare della pace l'annunzio centrale della Chiesa. Don Tonino arrivava a dire la pace è l'unico annuncio, fondamentalismo puro, diceva qualcuno, la pace è l'unico annuncio. Tutti gli altri si correlano a questo, e c'era un fondamento biblico quando in Marco i 72 discepoli vengono inviati a portare l'annuncio, dice entrando in una casa prima dite pace a questa casa, cioè quasi un preannuncio, no? Quindi addirittura prima che annunciare Cristo morto e risorto tu devi dire pace a quella casa, se no l'annuncio di Cristo non puoi farlo. Questo è il senso, secondo gli esegeti, di quel passo. E Don Tonino arrivava ad interpretarlo così e diceva la pace è l'unico annuncio che siamo chiamati a fare. Allora è possibile che la Chiesa stia con i poveri, è possibile che la Chiesa annunci la pace, è possibile che il mondo l'accolga, no? Che ciascuno di noi se ne faccia carico. E dobbiamo assumere coraggio. Dobbiamo assumere coraggio. Ora, questo semmai è il compito di una scuola di pace. Cioè, è interessante il programma che vi siete dati per quest'anno, però capire come attualizzare questa parola. Questo è una scuola è sempre un laboratorio, una scuola è sempre un esercizio, no? E quindi riuscire a comprendere come attualizzare poi certe profezie. Io, è indubbio che Don Tonino sia stato un profeta della pace, ecco, questo secondo me è importante. Non c'è casa a Molfetta dove non ci sia un'immagine di Don Tonino sul muro, è la maniera dei poveri di dirgli ti voglio bene, no? E c'è il tentativo, la tentazione perlomeno di ridurlo a santino, no? Però io voglio rispettare quella maniera della gente semplice, come dire, di esprimersi anche attraverso un'immagine. Ho bisogno di vedere, no? Di vedere il volto di questa persona. E quindi intanto è rimasto questo di Don Tonino, questo affetto. Ed è bello che i genitori lo raccontino ai figli. C'era una volta un vescovo in questa chiesa che si chiamava Don Tonino Bello, che aveva cominciato col dire non mi chiamate eccellenza, sarebbe un'offesa, e quindi via, è di lì. E questo, se non altro, mette in imbarazzo, ad esempio, gli altri vescovi, no? Ad esempio gli altri vescovi. Io ricordo un giorno un mio nipotino, allora molto piccolo, chiedeva ad un sacerdote anziano che era lì con il vescovo, non con Don Tonio, dice: Eccellenza, allora per quanto riguarda, ma perché lo chiama Eccellenza, che è bambino, no? E l'altro dice: perché è il nostro padre di tutti. E quello lì, Enzo, dice: e mica io mio padre lo chiamo Eccellenza. Ora capite, c'è un altro modo di essere chiesa, e quindi intanto è rimasto questo. Poi ci sono rimaste alcune cose che Don Tonino ha segnato, ad esempio alcune iniziative, una casa d'accoglienza per allora tossicodipendenti, oggi di varia marginalità, che continua ad esistere, ad esserci. Poi c'era anche una casa per terzomondiali, e qua ve la racconto senza polemiche, in maniera molto semplice. Allora, Don Tonino lì, io mi ricordo una volta, era andato, dico: sai, Don Tonino, c'è venuto a trovarmi questo albanese che, insomma, puoi tenerlo qui? E dice: ce ne sono 23, mi disse, 23, sono tutti irregolari, che se ne siano 24. È arrivata la questura e mi ha chiesto: noi sappiamo che lei qui nasconde, quasi fossero dei latitanti, no? Che lei qui nasconde degli immigrati irregolari, ci dica soltanto quanti ce ne sono. Io dissi: sei. E dice: ma il Signore queste bugie le perdona, perché dice sono fatte semplicemente per solidarizzare con i più poveri. Allora, a un certo punto poi crea una casa d'accoglienza dove questi immigrati erano seguiti e accompagnati. Il successore di Don Tonino è andato a questa casa d'accoglienza e ha detto: bene, noi qui abbiamo degli immigrati, sì, degli stranieri, sì, ma sono regolari ovviamente. E quello, il responsabile della casa, dice: no, se fossero regolari avrebbero una casa e un lavoro, non avrebbero bisogno di stare qui, sono tutti irregolari. Ah no, noi dobbiamo stare con le leggi dello Stato. E ha fatto chiudere quella casa, che poi naturalmente si è riaperta da un'altra parte, non più casa della diocesi. Per cui anche qui forse lo Spirito Santo si ritrova a strade che non sono le nostre, che non... e quindi voglio dire, le cose poi alla fine si fanno ugualmente. Per cui voglio dire, ci sono molti segni di un Don Tonino che c'è, che continua ad essere propositivo, che continua. Quella provocazione di quella rivista, ad esempio, no? Che Mosaico di Pace dice: facciamo questa rivista che sia un po' un punto di convergenza, di raccolta di varie sensibilità sulla pace, eccetera. E dopo l'avevamo pensata con Guglielmo Minervini, con Sandro Bergantin e con gli altri due, e dice: beh, ci vuole un direttore responsabile, no? Che sia iscritto all'ordine dei giornalisti. E noi diciamo: avremmo qualche proposta? Dice: no, dice Don Tonino, ce n'è una sola, e cioè, e dice: Alex Zanotelli, ma sei appena stato cacciato da Nigrizia, per quello è libero, può fare il direttore da noi. Ho capito, dice, e questo è il segno che dobbiamo dare, no? Perché se noi lo lasciassimo così significherebbe che lui ha sbagliato, invece non è lui che ha sbagliato, e noi da 20 anni, da quando esiste questa rivista, Alex Zanotelli è il direttore responsabile di questa rivista. Ecco, quindi davvero, come dire, scelte imprevedibili che però andavano nella direzione giusta, che riuscivano a vedere molto oltre quello che noi vediamo. Questo secondo me è rimasto, e con grande fatica cerchiamo di portarlo avanti.
Credo dobbiamo chiudere, sono volate più di 2 ore, siamo davvero molto molto grati ad Antonio. Io voglio solo dire una parola sul prossimo incontro, che sarà molto molto diverso. Parleremo di Aldo Capitini, che forse è la figura, anzi senz'altro la figura più importante della non violenza in Italia, diciamo quella laica, se così vogliamo dire. Ce ne parlerà Luciano Capitini, che oltre che il suo parente è anche il presidente nazionale dell'associazione Amici di Aldo Capitini. La figura di Capitini è una figura importantissima, purtroppo pochissimo conosciuta in Italia, sarà l'occasione per approfondirla. Vi invito quindi ad essere presenti tra 2 settimane qui di nuovo alle 16:30. Grazie di nuovo ad Antonio, grazie a tutti voi, e ci vediamo tra 15 giorni, 2 settimane.
Salve, buonasera.
Grazie
con tutte le polemiche che c'erano da Sisi, mi hanno chiesto di